Japan Wildlife vi è offerto da Dirim, splendida guesthouse group che vanta case a Roma, a Catania e a Taormina, in luoghi centrali e nevralgici per i vostri spostamenti in vacanza. Oltre a diversi servizi gratuiti, come il wifi e il deposito bagagli, potrete richiedere anche altri aggiuntivi, come ad esempio il servizio di navetta. Per maggiori informazioni potete guardare tutte le splendide location del gruppo Dirim e consultare quindi il sito www.dirim.it. Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinard dedicato ad anime, manga e Giappone. Io sono Alessia, oggi finalmente sono in compagnia di un ospite che penso ci farà divertire parecchio per chiunque è un po' appassionato di oroscopo e quindi segni zodiacali e queste corrispondenze. Insomma, se siete quelle persone che subito non chiedono ma di che segno sei, questa è la vostra puntata perché io penso mi divertirò molto, onestamente, perché abbiamo Diletta che ha già preparato per noi, mi ha dato qualche anticipazione su Instagram degli appunti che stava creando per questa puntata, quindi saluto a tutti, Diletta, perché ti vedo
ciao,
carica.
Ciao a tutti.
e quindi appunto l'ho chiamata perché insomma mi risulta che sei un'esperta, però quindi presentati meglio tu, come ti definisci, insomma che cosa fai nella vita e tutto quanto.
Ok, allora io sono un'autrice e un'editrix per Mosca Bianca Edizioni. In realtà l'astrologia è più una passione che però porto avanti ormai da molti anni con un oroscopo letterario che faccio sulla mia pagina Instagram collegata a un blog che ormai è utilizzato solo per l'oroscopo letterario che è Papermoon. Dove ogni mese consiglio un libro o una graphic novel, un saggio per ogni segno zodiacale. Su Steinard erano già uscite una serie di articoli dove gli archetipi collegati ai segni zodiacali venivano associati a dei personaggi, in quel caso provenienti sempre da romanzi per lo più, fantasy o di fantascienza. E in generale diciamo che la cosa mi piace perché è un po' una distorsione mia ormai cercare di associare quando incontro un personaggio appunto anche nei manga, per quanto spesso poi lo diremo gli autori mangaka tendono ad affibbiare i propri personaggi delle date di nascita e quindi dei segni zodiacali sono già presenti, però sì. Come diciamo mi viene quasi distinto da farlo, ecco.
Sì. Allora, intanto, visto che hai già accennato tutto questo, io farò trovare nella descrizione tutti i link agli articoli, così ce n'è uno per ogni segno, ve lo andate a leggere e così avete già dei consigli praticamente di lettura, che però non sono manga, quindi oggi in realtà andiamo appunto a affrontare questo, perché poi tra l'altro una cosa che volevo chiederti un parere, ho notato in effetti tutti coloro che parlano magari di astrologia e segni zodiacali e quant'altro online, spesso riconducono tutto alla cultura pop. Mm-hmm. È una roba che, non so, cioè, trova motivazione da qualche parte, forse perché appunto è facile raccontare gli archetipi in questa maniera, così che gli altri ci si rispettino?
In parte probabilmente sì, poi fortunatamente negli ultimi anni, anche grazie al lavoro di altre autrici come Astria Mari, diciamo che l'astrologia mainstream sta un po' venendo riscritta, quindi fare riferimento forse anche a personaggi di videogiochi, di manga, a altre opere letterarie può essere insomma utile per raccontare i segni in maniera diversa, quindi fuori dai soliti stereotipi dell'Ariete, testardo, gemelli, cancro, lunatici, insomma questo sentiero qui già battuto ormai, cioè 100 volte rimasticato.
Sono d'accordo, anche perché appunto cioè, diciamo i personaggi rimangono molto più nella mente delle persone, nel cuore, quindi anche dopo più facile in effetti dire ah ecco perché mi ci rispecchio in qualche modo, esatto. C'è anche questo volendo.
E allora io... questa puntata secondo me mi scatenerà contro, ti avevo mandato appunto delle anticipazioni, forse due segni zodiacali, cioè in realtà un segno ne guadagna un segno, probabilmente me lo ritroverò sotto casa.
Ecco, ok, ok, infatti volevo chiederti di iniziare perché tra l'altro sta puntata, diciamo manco farlo apposta, esce proprio il giovedì 21 marzo, se non vado errato, mo controllo per sicurezza, sì, che è in effetti il giorno non solo di inizio primavera, ma anche che inizia il segno dell'Ariete. Esatto. E quindi... un po' per questo che ti chiamavo, ho detto, senti, sta ricominciando, diciamo, un po' la ruota zodiacale, quindi mi sembrava proprio perfetto chiamato. Okay. Quindi cominciamo dall'Ariete e dimmi, okay, dimmi un po' cosa hai pensato, che ragionamenti ti sei fatta, quali okay sono le caratteristiche del
allora,
segno anche.
La premessa è che Ariete è uno di quei segni che i mangaka tendono ad affibbiare ai loro protagonisti. Cioè, se c'è un protagonista, ah, okay, è quasi sempre Ariete, infatti io mi ricordavo bene che Ariete sono, tanto per cominciare, Eren dell'Attacco dei Giganti e Inuyasha, che direi okay che, allora, appunto ripensando un po' allo stereotipo, personaggio testardo, un po' arrogante, però appunto per allontanarci dalla visione mainstream, Ariete è anche un personaggio che... Cerca il confronto perché ne ha bisogno, cioè questo bisogno nasce da non una semplice bizza o un capriccio, è proprio un bisogno di raccontarsi e di raccontare. Cioè, se ci pensi, il fuoco dell'Ariete è anche quello di metterti tutti intorno a un fuoco e raccontare qualcosa. Quindi probabilmente questi personaggi ci rientrano. Quello a cui avevo pensato io, da aggiungere alla lista, è un personaggio che... sempre di Rumiko Takahashi, che Ramma viene detto come personaggio gemelli. In realtà io l'ho pensato un po' come Ariete, perché lo stimolo alla lotta di Ramma non è quello agonistico, per esempio, di Goku, cioè non è
vero.
La lotta per essere per forza migliore, è una lotta per migliorarsi e per migliorare anche gli altri, cioè c'è un racconto dietro, non è una semplice sfida nuda e cruda. Quindi sicuramente anche gli altri due personaggi scelti dai rispettivi autori, da Takahashi, appunto, sono più che convinta che Inuyasha sia completamente Ariete. Io penso di sì, non so se tu eri appuntata a qualcosa.
Ti dirò di Ranma, secondo me risulta gemelli come scelta della Takahashi, banalmente, sì, perché diventa,
esatto,
una donna.
Esatto.
Semplicemente per quello. Quindi che tu mi dica queste caratteristiche di Ariete e lo riferisca anche a Ranma, trovo che sia sensato molto più di questa scelta banale, diciamo così.
Sì.
Io di Ariete, per esempio, ho trovato tre personaggi che poi tra l'altro, vabbè, saranno ricorrenti i manga a cui appartengono, perché mi ci sono fissata, e o meglio, o lo sono da tanto o lo sono adesso, e questi tre Ariete sono intanto Yasu di Nana, Yasushi Takagi, che non risulta avere una data precisa, viene solo detto da un altro personaggio che teoricamente è nato ad aprile del 77, quindi oh mio Dio, cioè, tra l'altro, però aprile, quindi teoricamente mi fa dire Ariete, dai, comunque su una ventina di giorni, tutto sommato.
Okay. Cioè, più probabilmente Ariete come
che
personaggio d'oro.
Dici che forse va già un po' più oltre, magari, quindi verso la fine di aprile.
Secondo me, però è l'aprile dell'Ariete, appunto, non quello del Toro, quindi ci sta.
Ah, ok. Perché lui tipo, pensandolo come personaggio, è quello a cui un po' tutta la band dei Blast fa riferimento, perché è il più adulto, però anche lui, volendo, ha tanta storia da raccontare, non solo personale, proprio quella della sua band, di come si è formata. È sempre da lui che apprendiamo spesso delle cose del passato, delle due band, anche dei Trapnest, esatto. E quindi ok, ti torna, insomma.
Sì, ci sta.
Ok, e invece gli altri due, che sono nati rispettivamente il primo e il 3 aprile, dicono, o almeno dice Oda, Usopp e Brook di One Piece.
Ok, allora
mi sembrano stranini.
Non lo so, Brooke in parte sì, però c'è cioè, tutta questa vena creativa che ha e il modo in cui
Anche quella
utilizza
un po'
l'umorismo.
ecchi.
Esatto, il modo in cui utilizza l'umorismo, non lo so, mi sembrano più spingere verso un segno d'acqua che un segno di fuoco, mentre Aesop ci sta, però è un po' troppo codardo per essere, cioè per quanto
Lui
poi...
le storie le racconta per pararsi il culo, cioè per racconta
Esatto,
bugie, quindi
esatto.
non la vedo
Quindi
una cosa molto ariete
io,
da quello che mi dici.
no, io Aesop lo vedo più in quel caso come scorpione, forse. Quindi
Ah,
c'è cioè, solo il fatto
ok.
di, cioè, scorpione è un segno che è collegato alle maschere, al travestimento. Quindi, boh, secondo me, io direi
Ok.
perfetto.
Allora poi ci arriveremo allo scorpione e ci dici un po' meglio. Ok, quindi queste erano un po' le mie curiosità sull'Ariete perché avevo trovato loro e mi sa che bene o male rimarrò su questi personaggi, cioè quelli di Nana e quelli di One Piece. Ma un po' sono giustificata perché One Piece lo finalmente sono in pari ed è stato un lungo viaggio perché
Buon
sono
per te,
106
io
volumi.
sono, sto facendo il recuperone ormai.
Io ho dovuto recuperare, cioè, mi ero fermata a Dressrosa, ne ho parlato in una puntata, mi pare, del podcast, e quindi l'ho riletto tutto da capo perché ho detto basta, nel senso, devo ricordarmi come siamo arrivati fino ad adesso. E quindi adesso finalmente sono anche io nella saga di Egghead, che è l'ultima in corso, e quindi ok. Però, e poi Nana ci arriveremo nelle prossime puntate sul perché sono ritornata, però è uno dei miei manga proprio, una volta l'anno lo rileggo e
Ok, allora
sta
terapia.
sempre lì. Esatto, più o meno sì. Quindi niente, allora passiamo direi al toro.
Esatto.
E tu mi hai trovato un personaggio particolare, cioè non me
Sì,
l'aspettavo.
ok, perché Toro è il primo segno di terra e bisogna un po' pensarlo appunto come dicevi tu della ruota zodiacale, quindi seguendo a, diciamo, l'istinto e voler dare forma a una storia dell'Ariete, c'è bisogno di concretezza, quindi è proprio la terra del, cioè nella visualizzazione, nell'immaginario classico dell'astrologia, è il germoglio, cioè il momento di arare il terreno, di lavorarlo, e io ho pensato a Rico di Made in Abyss, che in realtà secondo me un po' tutta l'opera è un po' un'opera che corrisponde al segno del toro, che è un segno che dà concretezza, ma lo dà cercando di offrire una cura alle persone che ha intorno. Una cura che si riflette anche su se stesso. Infatti il segno del toro è visto un po' come un edonista o anche una persona abbastanza pigra, quando in realtà questo bisogno che ha è di costruire, provare a dare forma a un nido sicuro, diciamo. Quindi secondo me Enrico come personaggio ci sta, e un po' anche tutto il manga, perché pensando poi che i segni zodiacali appunto sono su un asse, quindi al segno del toro corrisponde il segno dall'altro lato della ruota dello scorpione. E secondo me in questa cosa sta anche un po' la dualità di Made in Abyss, che è un manga apparentemente carino,
Mamma mia, sì.
confortevole con questi bambini che scendono nell'abisso, chissà cosa ci troveranno, e poi succede una sequenza di cose terribili che ti tolgono il sonno,
Abbastanzetta, sì.
senza fare spoiler, quindi
No,
secondo
però.
me ci sta.
Ok, quindi diresti anche che il toro è capace di appunto magari sopportare più o meno meglio rispetto ad altri segni degli eventi traumatici, per esempio?
Sì, anche perché comunque i segni zodiacali corrispondono a un simbolo e il simbolo va un po' visto per quello che è, cioè il toro è un animale forte, come l'ariete è una capra selvatica alla fine, quindi è pronto, è veloce, cambia facilmente anche idea e percorso, il toro è un animale massiccio, quindi probabilmente sì, anzi non solo sopporta bene il trauma, ma aiuta anche le altre persone ad affrontare i propri.
E sai cosa? Quello che hai detto rispetto al voler creare un nido e anche l'edonismo e la pigrizia insieme, mi fanno dire che forse sono tutto sommato corretti quelli che ho trovato, okay. Ripeto anche qua, di Nana e One Piece, ovvero il primo Ren, Renongio, che mi dicono sia nato a fine aprile, quindi teoricamente in effetti toro, e Rufy, che è nato il 5 maggio.
Sì, ci sta.
E, cioè, sì, perché nel senso Rufy è uno che fa un po' quello che gli pare e piace, non è pigro, però è più da, appunto, voglio divertirmi, quindi in effetti sì, cerca sì, il esatto, proprio sì, piacere sì. Nella sua avventura per diventare re dei pirati. E Renongio, in realtà, appunto, lì lo vedo molto più edonista da un altro senso, e cercare il proprio nido, perché lui, tra l'altro, era orfano e quindi desidererebbe in effetti creare una propria famiglia con Nana, che però non desidera essere madre, quindi c'è anche un po' quella difficoltà, allora, magari come coppia.
Quando mi avevi anticipato di Nana, che io ti dico la verità, non l'ho letto e ho vaghe rimembranze solo dell'anime, sono andata a vedere i personaggi, e Ren l'avevo segnato sotto il Capricorno. Proprio
Capricorno,
io,
ok.
Sì, è comunque un altro segno di terra, e ci sta perché in parte è quello che dici anche te, cioè c'è una ricerca di solidità, di concretezza, forse, cioè io magari non ricordandolo la vedevo lontana da quel fattore dell'edonismo che invece sicuramente è più toro che capricorno, però ci sta, sì, sicuramente toro è migliore, però ecco, mi piace pensare che mi c'ero avvicinata con il segno del capricorno.
Sì, sì, no, magari non lo so in che cosa potrebbe essere edonista Ren, nel senso che forse il suo piacere lo trova soprattutto nel aver seguito intanto il proprio sogno, anche lui, di diventare un bravo bassista, eccetera, e in particolare di essersi in effetti unito appunto ai Trapnest invece di essere rimasto al paesello con Nana e gli altri, perché cioè, è diventato una star e gli piace suonare per la voce di Reira, proprio un po' come a Takumi, e quindi è quello, credo, che trova. Poi purtroppo è anche direi un edonismo decadente nel suo caso, no? C'è un po' quella.
Però cioè, interessante comunque, perché sì. come toro, cioè, in parte lo ribalta anche, cioè, questo personaggio un po' ribalta comunque l'estetica del toro, che gli piace stare nel suo cerchietto sicuro. Invece c'è un po' questa lotta tra voler ottenere le cose, e quindi alla fine ti devi smuovere per farlo.
Sì, 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 sì. Ok, allora adesso direi che passiamo ai gemelli, e visto che abbiamo appunto detto che non vogliamo robe banali, tu cosa pensi che chi sono dei gemelli adatti?
Allora, i gemelli, io avevo pensato a diversi segni. Allora, il primo è, che in realtà è comprovato dall'autore che è gemelli, che è Shinji.
Shinji, cari. Okay.
Però c'è da dire anche che è un calco dell'autore che gli ha affibbiato il suo stesso compleanno, cioè gli ha affibbiato il suo stesso segno, quindi diciamo che è un po' quel biopic che si è costruito anno su.
Però tu scusa, cioè riesci ad individuare perciò anche in idea chi hanno delle caratteristiche dei gemelli?
Ma in realtà secondo me sì, perché allora intanto è il primo segno d'aria e porta in un territorio del tutto lontano dai due segni precedenti, perché l'aria, al confronto del fuoco e della terra, non la puoi vedere. Cioè, è una cosa molto banale da dirsi, però è un segno che ti getta subito nel caos. Quindi ti dirà sicuramente o farà qualcosa che non ti aspetti. E secondo me, anche in questo caso, con l'opera che ha creato, anche qua, sì, è il tipico manga con i robottoni, come si dice, con il meme, come dicono i meme, però in realtà non è così, cioè, direi per niente.
No, no, c'è decisamente altro.
Esatto, e cioè, a gemelli corrisponde proprio un modo di immaginare il mondo diversamente, cioè vuole, ha un suo sistema di immaginazione, che ci sta che tu non gli stia dietro, quindi per questo il segno è visto un po' come caotico, magari un po' respingente, però se una persona riesce a stare dietro al modo di pensare dei gemelli, secondo me non può che trarne qualcosa di più, cioè un insegnamento.
Quindi anche per questo Evangelion risulta così ostico per molti.
Esatto, cioè la serie se ti va bene, sì.
Sì, beh, stai entrando nella testa e nelle paranoie di quest'uomo, esatto, alla fine, esatto. Ok.
Sì,
ho capito. E tu chi avevi scelto però, che ti sembrava adatto?
Allora, io avevo scelto, che mi sa che non ne avevamo parlato, però per tornare a Ram avevo scelto sia Shampoo.
Ah, ok.
Che mi sembra che abbia quella chaotic energy adatta per rappresentare il segno. In realtà qui avevo fatto una scelta un po' banale, forse alla Takashi, perché avevo pensato ad Ao e Yoasakura, che in realtà sì, sono fisicamente gemelli, cioè sono il protagonista e l'antagonista di Shaman King. In questo caso proprio per appunto questo discorso di riscrivere la realtà, quindi il modo in cui entrambi si approcciano a diventare lo Shaman King corrisponde a due visioni diverse, però entrambi lo fanno con una tenacia, cioè sono molto tenaci, ma soprattutto sono disposti a tutto. Gemelli alla fine è un segno che appunto per portare a compimento quel sistema di pensiero che ha, quel modo di immaginare che ha, farà tutto quello che è possibile per lui.
Ok, e significa quindi... che però non è disposto a scendere a compromessi, o anche quella è una cosa che
allora,
è disposto a fare?
Sicuramente è disposto a scendere a compromessi, anche perché essendo un segno d'aria comunque è molto malleabile. L'aria sicuramente meno dei segni d'acqua, però è comunque cioè possono accettare qualsiasi tipo di percorso, ecco, e possono soprattutto accettare dei compagni, e in questo caso, in entrambi i casi, è palese che hanno le rispettive proprio squadre, perché poi quando c'è il torneo per diventare Shaman King ognuno ha i propri, una parte degli scagnozzi, dall'altra parte degli amici, però comunque sia sono comunque in buona compagnia, ecco.
Ok, stavo cercando di pensare a questa cosa del saper fare squadra, quindi magari allora mi viene di pensare a qualche altro manga, magari
di
quelli...
One Piece.
No, di One Piece magari no, però di tipo qualche manga spokon sportivo, se veniva in mente qualcuno. Vabbè, banalmente c'è Capitan Tsubasa, però non saprei dire se...
Non saprei, mi
caso...
sembrano più... Non so, i personaggi in quel caso mi sembrano un pochino più assegnabili a segni di fuoco, così a pelle.
Ok, e anche roba tipo Slam Dunk, magari?
Slam Dunk forse sì.
Cioè, il protagonista, per esempio, è uno che vuole fare... Cioè, entra nella squadra di basket della scuola perché in realtà all'inizio vuole fare colpo su una tipa. Lui è un teppista, però effettivamente per questa cosa cerca... Cioè, per questa banalissima, stupida motivazione cerca di fare del suo meglio. Poi dopo scopre che in realtà il gioco gli piace e cioè sarà disposto anche a comunque mettersi d'impegno, quindi proprio in effetti a cambiare, diciamo, stile di vita anche, no?
Tra l'altro nell'astrologia appunto quella classica che dicevamo vecchia, trita e ritrita, se non sbaglio, ora mi sembra di ricordare che ogni segno è associato a una parte del corpo e tecnicamente i gemelli è associato alle braccia.
Ah, ok.
Quindi anche in questo senso, secondo me, cioè, diciamo che comunque vengono viste come persone molto slanciate, atletiche.
Slanciate.
Quindi, secondo me...
Dai, Slam Dunk, ok, se siete degli appassionati di basket o giocate a basket magari è anche per questo. E bene, allora andiamo invece al cancro, quindi questo è il primo segno di acqua, no?
Esatto, e il cancro come Ariete... Ci sono un sacco di personaggi, cancro, in questo caso, perché se l'Ariete negli archetipi corrisponde un po' al protagonista, a quello che è un po' entrante, arrogante, il cancro è il frignone. Il cancro è cioè sembra che sia associato a dei personaggi frignoni che però secondo me stanno un po' rivoluzionando l'ambito degli shonen, quindi è più che approvato.
No, infatti avrei detto al massimo quelli un po' più... teneri, cioè sì, nel senso, esatto, che non hanno un carattere che, cioè, che è combattivo ma che non parte così, cioè nel senso che, esatto, in realtà vorrebbero solo stare tranquilli, infatti, e felici.
Esatto, infatti il cancro, cioè proprio approved dal mangaka, sono Tanjiro e Midoriya, direi.
Esatto, certo, sì, sono d'accordo.
E, allora, perché è un segno che, cioè, fa della tenerezza la propria arma, in tutti i sensi, che cerca di trovare un confronto, però non è il confronto duro dei segni che abbiamo avuto prima, è, sì, è un altro segno che è associato alla scrittura anche, alla scrittura, al racconto, anche al riscrivere, cioè è un segno che rimugina anche parecchio sul passato, quindi anche disposto a riscrivere quello che ha fatto e a raccontarlo di nuovo. E allora, ho detto protagonisti frignoni, però, cioè, io totalmente, cioè, lontana da disprezzarli, anzi, questi altri personaggi secondo me stanno un po' rivoluzionando il classico protagonista shonen, quindi
sono d'accordo.
Anzi, ne abbiamo bisogno, sì. Però in questo caso, e questo secondo me è un segno che ne guadagna rispetto a quello che vedremo più avanti, appunto, che tutti mi odieranno, ho cercato un personaggio che sembra non corrispondere affatto a quello che abbiamo detto finora, che è, appunto, arriviamo a One Piece, che è Franky.
Infatti mi ha stranito.
Ma perché, secondo me, allora, se ci pensi, Franky nelle scene emotive, drammatiche, è il primo che piange.
Sì, è quello molto, sì, morbido. Tantissimo.
Cioè, internamente è molto emotivo, molto anche disposto, appunto, a rivedere quello che ha fatto, a cambiare idea. È un personaggio alla fine malleabile, però, come quello che dicevamo prima riguardo al toro, che è un animale massiccio, il cancro alla fine è un granchio, cioè è un carapace duro.
Diciamo che corrisponde al suo essere cyborg anche,
esatto,
ora, no?
Cioè, è un personaggio che è molto tenero, molto emotivo, però è forte, cioè può sopportare qualsiasi colpo, come l'animale che gli corrisponde, quindi secondo me, non so, Franky, che segno è secondo Oda?
Avevo provato a cercarlo, ma non sono riuscita a trovare qualcosa che avesse proprio certezza.
Cioè, perché non gli hanno dato un compleanno.
No, di sicuro gliel'hanno dato, però ho guardato sulla Wikia, per tutti quanti, dove c'erano magari le curiosità generali, generiche, e quelle anche tratte dalle SBS, che sono le rubriche di Oda, dove risponde alle domande. Però non ho trovato riferimento a una data specifica, ho trovato solo al massimo che il numero che lo rappresenta è l'8, quindi non lo so. Aspetta, eccola qua! Eccola, l'ho trovata. Non corrisponde per niente al cancro, almeno secondo Oda. Sarebbe nato il 9 marzo, che è quindi pesci.
Sì. Però è interessante vedere che anche Oda lo pensa come un segno d'acqua, quindi.
D'acqua, quello sì. No, ok, perché spiegano qua, il 9 marzo si può leggere San Q come data, perché San è il numero 3, Q è il 9, quindi San Q, che deriva teoricamente dalla parola cyborg, appunto, dove le prime sillabe sono appunto cyborg, quindi San Q, vabbè, insomma, sono robe strane che vanno a cercare loro con i giochi di parole in giapponese, una roba un po' complicata a volte, però ecco, questa è la motivazione. Ok, non ero convinta, forse qualcun altro allora non l'ho trovato con così tanta certezza, vabbè, perché tendenzialmente ho visto addirittura in una risposta dell'SBS dove Oda diceva: va bene, sentite, mi state chiedendo le date di compleanno di tutti i personaggi, facciamo che vi beccate sto calendario, sono già segnati i giorni che abbiamo già dato a qualcuno, scegliete voi,
fate voi.
Quindi, esatto, quindi okay. Vabbè, cioè, ce ne sono alcuni già accertati, altri non lo so, forse abbiamo anni da...
Oda Sensei ce lo vuole inviare a noi questo calendario,
glielo riempiamo volentieri, esatto. E invece, allora, parlando del leone, quindi adesso stiamo, diciamo, ritornando indietro,
esatto,
no? Con il cerchio degli elementi.
Esatto, un altro segno di fuoco, un po' come l'ariete è vittima di quella visione mainstream, il leone è il segno ego riferito per eccellenza.
Ho notato che ne parlano spesso in questi toni.
Esatto, quando in realtà, secondo me, il trucco per capire un po' cosa significa il leone è vederlo di nuovo con l'asse che gli sta di fronte, col segno che gli sta di fronte, che è quindi quello dell'acquario. Se l'acquario è il desiderio collettivo, cioè il desiderio collettivo nel senso il desiderio per migliorare tutta la collettività, il leone non va visto come riferito, ma semplicemente come una persona che in modo genuino si chiede cosa è giusto per me, cioè quello che sto facendo va bene, è sano, è giusto, voglio davvero
quindi non in maniera negativa. No, cioè non in maniera da danneggiare altri.
No,
diciamo.
Assolutamente, è un desiderio puro, cioè un desiderio puro riferito a se stesso. E io come personaggio avevo pensato a Power di Chainsaw Man. Esatto, che in parte corrisponde un po' anche per quell'estetica chiassosa che corrisponde al segno, ok? Quindi qualcuno anche che fa confusione, che è entrante di nuovo come l'ariete, però cioè comunque Power quando arriva a quel punto della storia è una personaggia che non si tira indietro e anzi attraverso quello che desidera lei capisce qual è il bisogno degli altri.
Ok.
Quando
quindi
succede, diciamo, l'atto finale del primo arco narrativo, no, della prima saga più che altro, che dell'arco narrativo, è lei che dà la spinta finale anche a Denji per capire quello che deve fare. Quindi io l'ho pensata in questo modo. In realtà sono partita più che altro proprio da questa immagine di una persona che sembra portare solo del caos e parlare solo di sé. Cioè, Powers lo dice da sola che ha un QI altissimo. Però
questo mi fa pensare di chiederti allora, tipo Bakugo, visto che prima abbiamo parlato del cancro, quindi Midoriya, Bakugo potrebbe essere un leone, per esempio?
Allora, Bakugo è un po', non lo so, perché mi verrebbe da dire istintivamente ariete.
Ok.
Forse un po' perché mi rivedo nel personaggio che è abbastanza impulsivo nelle scelte, sì. Quindi però forse sì, ci sta anche leone, non lo escluderei, ecco, perché comunque anche i suoi desideri sono molto puri alla fine.
Sì, no, di suo non è cattivo,
no,
è solo che lo disegnano così.
Esatto.
Però di sicuro, visto anche un po' il suo potere, lo richiamerei appunto a un segno di fuoco. E se mi dicevi infatti il leone è una persona che magari si pensa prima alla propria di crescita,
sì.
Lui è così che si comporta, sì. Però tutto sommato in qualche modo dopo cerca di essere collaborativo, infatti, e per quanto faccia casino, lui con le esplosioni ovviamente
sì,
ne fa.
Esatto. Probabilmente però è più corretto pensarlo leone che ariete, perché ariete sarebbe meno collaborativo forse.
Cioè, ok, tutto sommato.
In modo istintivo sì, quindi forse ci sta.
Ok.
Sì.
E non ho trovato nessuno per il leone, però appunto mi è fatto venire in mente lui. E invece per la Vergine, cioè la Vergine, no, anzi, non la Vergine, scusami. No, sì, è vero,
sì,
viene
sì,
la Vergine prima.
Vergine.
Non, ho sempre visto tipo commentare il segno della Vergine come un segno tipo inquadrato e molto precisino. Che forse odia anche essere contraddetto, può essere?
Allora, diciamo che essendo un altro segno di terra è un blocco abbastanza granitico da scalfire il segno però allora, è una graniticità che ha un metodo, cioè Vergine comunque può essere meticolosa, può essere al suo estremo asfissiante, però è un altro segno che cercherà di prendersi cura degli altri, cioè quello che fa potrebbe esagerare e spesso lo fa, però lo fa a fin di bene, cioè nella sua ottica è giusto. E
okay.
Sì, è un segno anche molto meticoloso, quindi nell'ottica della ruota zodiacale serve un segno così, che
E
riporta
infatti
il
allora mi sa
numero
che hai scelto il personaggio giusto, tra l'altro.
1. Sì, perché, cioè, allora, io ho iniziato, il personaggio è Mao Mao, dai Diari della Speziale, ed è una, allora, io sto leggendo, non ho ancora letto il manga, ho recuperato tutto l'anime praticamente. E appena ho visto Mao Mao, appunto per quello che dicevamo di pensare istintivamente che segno potrebbe essere, ho pensato Vergine. Cioè, sicuramente il fatto che lei, a parte il lavoro che fa, che comunque è una speziale, quindi deve stare attenta alle dosi, ma è anche molto incline alla sperimentazione. Cioè, Mao Mao si avvelena per
Sì,
testare
sì, sì.
veleno. Quindi, tant'è che ormai ha sviluppato delle resistenze, quindi è molto forte. Ed è questo anche il punto a favore della Vergine, che quello che fa ormai l'ha resa fortissima. Può darsi che sì, ci siano cose che fanno incrinare il segno, come cose che mettono in difficoltà Mao Mao, però non penserà mai, quasi quanto Ariete, per assurdo, di poter essere sconfitta o battuta.
Quindi è un segno comunque molto anche indipendente, capace di chiedere aiuto o piuttosto preferisce fare da solo? Non perché non voglia chiedere aiuto, ma magari perché, cioè, o magari, cioè,
Cioè,
se ne
non
rende conto di
vuole.
averne bisogno, però piuttosto non.
Sì, cioè, non è che non vuole abbassarsi a chiedere aiuto, semplicemente pensa proprio perché ce la posso fare benissimo da sola. Infatti, è
Che
quello che fa Mao Mao alla
però può
fine.
essere un po' deleterio, magari, a
Certo,
volte.
sì, infatti è quello che dicevo prima, cioè, se può risultare asfissiante e respingente, il segno anche per questo. Un po' come una persona che sta sulle sue o che sembra anche un po' saccente,
Esatto, credo che dia
cosa
quell'impressione.
che anche Mao Mao probabilmente può scatenare sugli altri personaggi dell'opera.
Sì, no, infatti è, cioè, un segno di cui vedo parlare proprio spesso in generale, appunto magari da altri profili di astrologia e tutto, e in cui però tra l'altro molta gente però che magari appunto è vergine ci si riconosce, quindi non so, non riesco a capire bene se in passato sia stato considerato magari un po' bistrattato, appunto,
Allora,
forse.
secondo me è più trattato adesso come
Ah,
segno,
ok.
perché diciamo che in confronto a tutti gli altri segni che possono essere più, non lo so, ti direi estroversi, però diciamo più predisposti al caos, Vergine è proprio più, come ti ho detto, un blocco. Quindi viene un po' visto male, cosa che tendo a fare anch'io. Cioè, però il fatto che Mao Mao sia vergine ti fa pensare a quanto ci sia bisogno di una persona così. Cioè, Mao Mao lavora, cioè, lavora sì, in una corte imperiale ed è grazie a lei se la gente non muore, non si perde, che gli intrighi vengono, diciamo, anche un po' dissolti, quindi hai
Potrebbe
sicuramente.
essere il segno di un qualche insegnante, magari,
Sì,
forse.
sicuramente.
Stavo cercando di riflettere anche qua su un qualche maestro, mentore di qualche altro manga. Cioè, non per forza di quelli, cioè, tipo se pensiamo a My Hero Academia, sempre mi viene in mente magari Aizawa.
Sì, ci sta, assolutamente. Sì, è anche un po' quel modo pacato di comunicare, morbido, cioè duro, ma allo stesso
Sì.
tempo ti lascia intendere che ce la puoi fare, ok?
Oppure mi suggeriscono dalla regia, perché qui ho tipo una regia, forse Jiraiya, però secondo me, no, cioè non lo so, Jiraiya non è così,
Non lo so, non lo so. Sicuramente
così rigido, magari Kakashi.
Aizawa sono. Sì, brava, sono d'accordo.
Magari più Kakashi, cioè se parliamo di quelli di Naruto rispetto a Jiraiya. Jiraiya mi sembra un po' troppo bonaccione per essere vergine. Invece Kakashi un po' più serio, un po' più. Ah, o magari Tsunade, forse ancora meglio.
Io sono rimasta su Aizawa perché ho proprio pensato perché non ci ho pensato
Okay, beh, mi fa piacere perché nel senso vuol dire che sto capendo quello che mi dici.
Sì, sei entrata e nel...
Non vado a interpretazioni random, ok, mi fa piacere. E allora sì, iniziamo.
Qualcuno di One Piece, ma secondo me...
Allora, dei mentori su One Piece, beh, allora, mi viene in mente Rayleigh, che insegna a Ruffy già una parte di cose. Jinbe, però Jinbe
non ti più cioè, ricordo.
Cioè, sì, che tra l'altro, quindi non conoscendo le caratteristiche, però Jinbe non mi sembra ancora così quadrato, nonostante pratichi una forma di karate dove bisogna essere molto meticolosi, però sempre... ok... Sempre dalla regia adesso, però mi suggeriscono Garp, ad esempio.
Garp, sì.
Che
Garp
potrebbe essere.
Di terra, avrei detto Toro.
Ok.
Discorso di essere forti, presenti, però in realtà anche Vergine ci sta.
Perché tutto sommato, cioè, Garp cercava di educare intanto, cioè, sia Ace che Ruffy. E voleva in particolare che Ruffy diventasse come lui Marine, esatto. In realtà poi ha in effetti, diciamo, educato in questo senso Kobe dopo, quindi tutto sommato abbiamo visto applicare questa mentalità magari un pochino quadrata da Marine. Però andando a vedere così nell'immediato non leggo nessuna data riferita a lui, okay. Quindi in effetti potremmo, cioè nelle curiosità bene o male non parlano della sua data.
E allora
di nascita.
Sul calendario di Oda possiamo aggiungerlo noi.
Esatto, potremmo inserirlo, ok, a meno che non abbiano cioè anche la Wikia forse non è aggiornata, non lo so, però tutto sommato non è male come abbinamento. E allora adesso dopo la Vergine si passa alla Bilancia, che invece non ricordo bene come viene descritta, quindi dimmi tu un attimo in generale.
Ha un forte senso di giustizia e è anche un segno che, diciamo, di nuovo nell'astrologia mainstream viene visto anche come che sta molto attento all'aspetto, è un altro segno d'aria, quindi comunque ha quelle caratteristiche che abbiamo già detto prima dei gemelli. E in questo caso io non so e non sono andata a controllare su quando ho riguardato i vari segni zodiacali, però ho pensato, visto che prima parlavamo appunto di Shinji gemelli, che Rei poteva essere Bilancia.
Ah, ok. Quindi avremmo gemelli Bilancia. Gemelli Bilancia e Asuka cosa potrebbe essere? Secondo te?
Secondo me Asuka è Ariete.
Ariete, ecco, quindi
io cioè, la vedo Ariete.
Che ne dici di questo trio non esattamente cioè funzionale?
Cioè, secondo me infatti Asuka è quello che serve a loro due, cioè in questa combo di gemelli e Bilancia serve per forza un Ariete.
Qualcuno di più straightforward.
Mi sembra un po'... Esatto, mi sembra un po' quello che il segno che serve a mettere i paletti in questo schema.
Ok, e quindi Rei è una Bilancia no. Perché cosa cerca secondo te?
Perché
quindi
comunque,
un ordine.
Comunque sia, è un altro segno d'aria che è comunque molto morbido, molto placido, però ha quella robustezza finale, quel senso di giustizia che poi corrisponde al personaggio appunto. Non ricordo se poi a te ti avevo suggerito anche un altro segno, un altro personaggio, scusa.
Di Bilancia, che poi in realtà mi scrissi che era, cioè che ufficialmente sarebbe una vergine, Jolin Cujo, delle Bizzarre Avventure di JoJo, quindi che tu la vedevi come una buona Bilancia.
Sì. È vero, sì, anche lei è una buona Bilancia. Poi mi ero persa perché avevo ripensato a questa cosa di Rei e mi sembrava abbastanza perfetto. Ecco, perché comunque
soprattutto sì, se ti vengono così spontanei vuol dire che in qualche modo
anche per via un po' del discorso di ricercare dei compromessi.
Ok, quindi cioè, anche la bilancia, cioè per mantenere quell'equilibrio.
Sì, perché è un senso di giustizia che non è la giustizia rigida da tribunale, per quanto il segno sia appunto una bilancia, ma una giustizia che cerca di mettere d'accordo delle parti. Quindi avevo pensato a Jolene, secondo me è un personaggio, cioè si rifà anche a quel discorso che dicevamo sull'aspetto esteriore, quindi che è un segno che sta molto attento all'estetica.
Ah sì, all'estetica, ok, beh vabbè, sì, direi quasi un po' tutti i personaggi di JoJo.
Esatto, quindi. Infatti volevo aggiungere in realtà probabilmente tutto il manga, tutta l'estetica del manga, e anche se mi sembra che la maggior parte dei JoJo o comunque diversi sono ariete.
Questo non te lo so dire onestamente, però tanto ci hai detto che i protagonisti, bene o male, sono ariete.
Infatti,
quindi...
è un'invasione praticamente degli
ariete. Però ci sta che dici che sia bilancia, diciamo, un po' tutto il manga, come vibes, perché comunque sappiamo anche che Hirohiko Araki si ispira tanto alla moda. Anzi ha fatto anche proprio collaborazioni, diciamo, no? Con le illustrazioni, sì. Il resto, e tante delle sue pose le prende da scatti di alta moda particolari, quindi trovo che abbia molto senso. E ora passiamo allora allo scorpione, che abbiamo già citato almeno un paio di volte,
sì.
E quindi mi incuriosiva parecchio, perché intanto tu mi hai citato come scorpione Akira Fudo, quindi
esatto.
mi ha incuriosita questa cosa.
Sì, perché è un segno che ha a che fare molto con la metamorfosi. Quindi con la trasformazione, ed è un segno che l'acqua dello scorpione non è più l'acqua del segno del cancro, è un'acqua che scorre in modo sotterraneo, anche un po' occulto.
Okay.
Quindi in generale sono segni appunto che non che tendono all'inganno, ma che cercano di scoprire sempre di più, che non hanno anche paura, diciamo, a inoltrarsi nell'occulto. Ora con l'occulto non intendo per forza la stregoneria o diventare un demone,
no,
Akira Fudo, però comunque che non hanno paura.
Okay.
Cioè, dei posizionamenti in scorpione comunque indicano che c'è sempre una forte curiosità, il segno più curioso dello zodiaco. Quindi secondo me ci sta anche con quello che dicevamo prima di Aesop, del discorso della maschera e della curiosità.
Sì, beh, Aesop dimostra questa curiosità e anche inventiva, direi, nel momento del time skip, quando comunque cresce nel creare queste sue bombe a mano, diciamo così, creandole appunto da robe mai viste prima, studiandone le caratteristiche e quindi facendole proprie.
Tra l'altro, cosa che si vede già quando sono a Skypiea, perché lui...
Esatto.
Cioè, è l'unico, uno dei pochi che non si stranisce di fronte alla tecnologia, che la firma non ha mai visto. Anzi,
sì,
non
più che altro
solo
perché...
non si stranisce, ma anzi la vuole usare.
Sì, perché c'è, in One Piece c'è anche un po' sta cosa che non capisci mai bene fino a che punto è arrivata la tecnologia. Appunto, adesso c'è tutta la roba, c'è già stata anche prima, venendo citato, Vegapunk, però cioè, basta anche solo pensare a sti lumacofoni, no? Che sono come dei telefoni, però sono animali, e fa un'impressione tremenda come cosa.
Sì,
c'è sti lumache proprio.
Cioè, essendo One Piece una cosa che c'è da una vita, ci siamo abituati. Cioè, ci siamo abituati a vedere sta roba del lumacofono, che però in realtà se ci pensi, non lo so.
Cioè, sono degli animali, però è divertente anche perché assumono un pochino le sembianze di chi...
Esatto.
Telefoni, e poi però appunto Aesop è anche quello che infatti ha creato il Climate Act di Nami, quindi c'è, cioè, addirittura comunque lui è riuscito a creare un qualcosa che influenzasse il meteo.
E tra l'altro, riguardo al discorso di mondo sotterraneo, mondo occulto, è il primo che parla con la Merry.
Sì, esatto, è vero.
Quindi...
È vero, questo anche. Hai ragione. E quindi in effetti non c'entra un cavolo con l'Ariete. Cioè,
Basta, no,
oserei
cioè,
dire.
quel calendario di Oda lo dobbiamo riscrivere da capo,
No,
cioè.
no, no, questo qua è perché anche nel suo caso credo che la motivazione. Ah sì, me la ricordo. Nel suo caso la motivazione era 1º aprile perché è il giorno degli scherzi e
Sì,
lui è uno
ok,
che
quello
fa
è
il
un
burlone,
bugiardo.
però. Vabbè, cioè, però è una stronzata, cioè, onestamente, mi piace molto di più questa cosa del fatto che lui è quello che parla con la nave, cioè che era quello veramente, a parte perché l'ha fornita lui, diciamo così, nel senso gliel'ha data la sua amica, però è
Sì,
tramite
però
lui
è un legame
e aveva, esatto, creato questo
sotterraneo.
legame. Esatto, molto bello poi come è stato spiegato da Oda, insomma, la nave che c'ha la sua anima e che richiama un po' le leggende di una volta e cioè, ha proprio senso con Usopp e quindi con lo scorpione, ci sta, mi piace. E però allora non trovo che abbia molto senso forse e quindi cioè, è sbagliato da parte della Yazawa aver assegnato lo scorpione a Reira. E in realtà anche a Shinichi, quindi, perché loro tra l'altro condividono lo stesso compleanno, fanno anche una festa insieme nel corso del manga, però mi sa che questo infatti non mi ricordo se si vede o meno nell'anime, però sì, con la scusa che compiono gli anni lo stesso giorno, oppure se sono tanti di... perché lui è dell'85 e lei è del 78, quindi hanno anche una certa differenza di età, e però festeggiano assieme, quindi con la scusa in pratica ovviamente le band si trovano nello stesso posto. E però nessuno dei due trovo, cioè allora l'unica parte occulta, quindi però nel senso di nascosta che trovo in loro è il fatto che entrambi cercano di non far sapere troppo in giro che sono degli afu, quindi mezzi giapponesi e mezzi qualcos'altro. Lei per esempio è mezza americana, Shinichi non mi ricordo. Però, ed è una cosa che, vabbè, in generale in Giappone gli afu non sono proprio sì, trattati come dei giapponesi, vengono comunque considerati stranieri e quindi anche il fatto che appunto loro non vogliano farlo sapere è più una questione poi di reputazione della band per proteggere questa reputazione. Però cioè, è l'unica cosa nascosta che vedo in
Non
loro.
so perché dovrebbero essere scorpione a loro, allora.
A parte il loro amore, perché appunto ovviamente hanno questa relazione, però c'è, nel senso, queste co sono cose derivanti dalle loro scelte più che dal loro carattere, cioè
Sì,
da
ho
quello che
capito.
succede attorno a loro, no? Quindi non li vedo troppo scorpione, però primo novembre entrambi. E un'altra scorpione che ho trovato, perché anche lì... ce l'ho come icona su Netflix e allora la rivedo spesso a Grezzuko. A Grezzuko
Grezzuko
forse
ci sta già di più. Ci sta già di più anche per il discorso di assumere una maschera e fingere
esatto.
un'altra identità, giocare con la propria personalità, quello sì, ci sta. Anche un
Perché
po' lo
appunto fa
scatto
cioè, la
d'ira.
metallara ma
Sì, anche un po' lo scatto
esatto.
d'ira dello scorpione che come Ariete comunque cioè, è governato, diciamo, da Marte, quindi
Poi
come
peraltro
simbologia ci sta.
lei più che altro noi la conosciamo all'inizio come appunto questa impiegata d'ufficio che nasconde questo odio per il suo lavoro di fatto e allora lo scatena col metal, ma poi in realtà col passare delle stagioni rivela in effetti altri modi di essere, cioè tipo un momento in
Esatto.
cui diventa un idol in una
Diventa una
stagione.
idol, poi nell'ultima stagione una candidata politica, cioè.
Politica, esatto, prima poi anche si frequenta con Tadano, che quindi è una specie di Elon Musk,
Esatto.
e quindi lei diventa anche questa fidanzata di un personaggio così particolare, e cioè assume diversi ruoli che
Sì.
prima non avresti mai immaginato potesse ricoprire, e quindi dai, a Grezzuko allora diciamo che ci sta invece.
Dall'altro a Grezzuko, secondo me, ci conduce per chi l'avrei pensato invece Sagittario,
Ah,
che è il segno
ok.
successivo, che è
Successivo.
un
Sì.
segno molto portato al gioco. Cioè, a parte okay. che è il primo segno, la prima creatura ibrida della ruota zodiacale.
Vero.
Perché gli altri sono o personaggi umani o animali.
Vero.
Questo è il primo segno ibrido, quindi la metamorfosi che c'è stata con lo scorpione, diciamo, un po' arrivata a compimento. E diciamo che per descrivere il sagittario bisognerebbe usare il termine chaotic energy, proprio totalmente.
Quindi allora il personaggio che hai scelto...
Esatto, perché io ho pensato a Dania Forger di Spy x Family, che è un personaggio che credo che racchiuda sia il fatto di quanto possono essere adorabili le persone sagittario quando vogliono essere adorabili, sia quanto possono essere insopportabili quando gli scatta appunto quel momento della loro energia caotica al massimo livello, perché Ania lei vuole aiutare il padre, che padre non è, comunque ha con la sua operazione di spionaggio, e è una chaotic energy, tra l'altro, che è anche aumentata dal fatto che lei comunque riesce a leggere nella mente altrui, e lei è l'unica lì dentro che sa in che situazione,
a saperlo anche, sì.
In situazione si trova con un padre che è una spia e una madre che fa, insomma,
assassina di commissione, sì.
E l'unico amico che ha, che lei definisce come amico, è un cane.
Sì.
Quindi questo secondo me ci riporta anche al discorso che è un segno ibrido e che cerca sempre di comunicare con chiunque. Ci sono persone caotiche anche in quel senso, che non hanno freni, non hanno freni di fronte a niente e a nessuno.
Ecco, allora qua mi chiedo un po', qua abbiamo di nuovo Danana, come sagittario Nana Komatsu, quindi Aci, e Takumi, perché Takumi è del 12 dicembre e Nana Komatsu 30 novembre, quindi mi sembra, okay. No? Mi sembra
io Nana Komatsu avrei detto Toro, prima non ti
Toro?
Pensavo più Toro, forse, mi sembra un po' più placida come situazione,
perché allora lei come personaggio sì, non è una che prende, va letteralmente a fare casino per la voglia di farlo, però è una che, se diciamo viene assecondata, ovviamente rivela di anche gioire di piccole cose, è anche un po' stupidina, un po' cioè c'ha quell'ingenuità che poi purtroppo per lei diventa un problema, perché oggettivamente credo che molti dei suoi problemi siano dovuti a questo. Cioè, secondo me lei è purtroppo anche molto sognatrice, quindi oddio, non so se si possa ricondurre molto al sagittario, però anzi, più che sognatrice, forse idealista, idealizza molto le persone, idealizza infatti molto Nana, ma non solo.
È del sagittario, perché il fatto di cercare un compromesso con qualsiasi creatura vivente e a tutti i costi,
ecco,
è una cosa.
E lei lo fa con Takumi, ad esempio, cioè accetta di alla fine stare con Takumi, pure se in un certo senso Takumi un po' la costringe di fatto, soprattutto nel momento in cui lei credeva di averlo lasciato, perché cioè aveva capito che diciamo la relazione con Takumi era tossica, e quindi lei si era convinta di essere riuscita tipo a lasciarlo, cosa che diciamo non aveva fatto esattamente bene, e nel frattempo quindi ha cominciato a frequentarsi con Nobu, però poi alla fine abbandona Nobu perché vede in Takumi quella protezione che lei desiderava per riuscire a farsi una famiglia e tutto. Il fatto che lei infatti scopre di essere incinta e Takumi le dice: io sono disposto a riconoscere il bambino, anche se non è mio magari, e quindi cioè lei scende a questo compromesso pur sapendo che in realtà non, cioè nel senso non le farà granché bene forse, e infatti poi comunque nel futuro, diciamo, in alcune pagine del futuro vediamo che comunque hanno divorziato, e lei ha questo velo anche un po' sugli occhi, malinconico in un certo senso, e quindi secondo me Nana magari può effettivamente essere sagittario. Takumi non lo so, onestamente, cioè Takumi è un po' appunto uno che si prende le cose che vuole ed è più o meno disposto a tutto, però ha anche una sua etica, che sembrerà strano parlare di etica di Takumi, però cioè nel senso perché lui per esempio teoricamente non avrebbe voluto avere figli in quel momento, no? Cioè, decide di prendersi una responsabilità perché di fatto è un uomo più maturo di Nobu da quel punto di vista. E, però, appunto, cioè, non è uno che, per esempio, con Nana, ma poi anche ad un certo punto si avventa su Reira, ma non è così stolto,
Forse, forse
diciamo.
per rimanere nei segni di fuoco, allora si torna un po' al leone rispetto che al sagittario.
Ecco, semmai, perché lui sì che è molto edonista. Lui pensa a Reira come la sua principessa da proteggere e vuole solamente anche lui, ancora più di Ren, far sì che Reira sia al centro dell'attenzione e suonare e comporre canzoni solo per lei.
Sì,
E
a quello
infatti
sorge
anche.
dei desideri puri che dicevamo prima, cioè andare
Sì,
dritto
esatto.
e
Quindi Takumi in realtà magari Sagittario non ce lo vedo proprio perfettamente.
raggiungerlo. Sì, Sagittario è troppo
E
buono per
no, no, infatti no. Cioè Takumi non è buono. E cioè non lo definirei buono per niente. E andiamo al Capricorno. Capricorno
Ok.
io non ho trovato nessuno, ma dimmi tu
Ma
invece come
il
mai hai
Capricorno è
pensato.
un po' come gli altri, forse è un tipo di personaggio, cioè un tipo di archetipo che non sembra non prestarsi molto per dei personaggi, cioè non ti ci viene in mente. È un personaggio, cioè è l'ultimo segno di terra e qui la terra è proprio ormai una montagna, una vetta, perché il Capricorno è completezza allo stato puro. È un segno che sempre in quell'ottica mainstream viene visto come una persona che sta molto attenta al denaro, che cerca la leadership, quasi più cariete. In realtà, essendo contrapposto al cancro, cioè sull'asse opposta del segno del cancro, il ca cancro significava anche appunto un nucleo piccolo, una casa, un primo senso di famiglia, e Capricorno proprio invece ci insegna come abitare il mondo, come costruirlo, come migliorarlo. E io avevo pensato come personaggio appunto a Frieren,
Che è uno dei nuovi anime manga che stanno spopolando adesso.
esatto, e perché Frieren è appunto una maga che è sopravvissuta a tutti i suoi compagni con cui ha formato il primo party per
Sì.
sconfiggere il re demone, e Frieren solo millenni dopo, cioè in questo caso 80 anni dopo mi sembra, da che l'ultimo, cioè da che è completata questa missione, si rende conto che lei questi compagni non le conosceva affatto, si pente, non lo dirà mai chiaramente che si è pentita di questa cosa, perché appunto è Capricorno e non lo farà mai. Però cerca di, si rimette in viaggio e cerca una nuova avventura. Ed è, come viene detto in una puntata dell'anime, lei è empatica, ma non te lo farà, cioè non te lo dirà mai, che è quel segno che ti vuole bene, ma non lo ammetterà mai che ti vuole bene. E secondo me, anche in questo caso, come con Momao, quando ho cominciato a vedere Frieren, ho pensato: questa è totalmente una personaggio Capricorno. E per la parte divertente del Capricorno, che può essere quella appunto dell'astrologia mainstream, che ti dice che sta attenta al denaro, sta attenta agli oggetti, cioè basta pensare che Frieren è così stupida che quando vede un baule, anche se sta con un Mimic, ci finisce dentro e viene inghiottita. Quindi.
Quindi ok, attenta agli oggetti e al denaro. Può
Sì.
essere quindi un Capricorno forse Nami di One Piece?
Nami, allora Nami secondo me o Capricorno o Vergine,
O
perché anche
Vergine, vero?
Vergine è un po' accumulatrice, meticolosa, che tiene, stavo per dire che tiene la barca pari, e letteralmente tiene la barca
Sì, lei è la
pari.
navigatrice, quindi poi ad un
Esatto.
certo punto diventa timoniere Jinbe, però è lei fino a
Sì, però
praticamente
se
le
non ci
ultime
fosse
saghe
stata
che.
Nami saremmo, non lo so, non saremmo
Vabbè,
partiti.
non
No.
arrivavano a diverse isole, mi sa, perché appunto Ecco, forse è di lei che non ho trovato nessuna data, perché sennò me la sarei segnata. Ho trovato le sue misure, che vabbè, lasciamo. Sono aumentate, ecco, diciamo, da quando era più piccola ad adesso. Dopo il salto temporale sono aumentate assai. Da diversi anni si vede, però non ho trovato nessuna data specifica, quindi io potrei sì, sentirmi libera di dire che sia o un Capricorno o una Vergine, effettivamente. E, non so se magari Vergine, perché cioè lei, diciamo più che altro, lei è molto, diciamo, dispotica nella gestione appunto dei soldi, perché tipo mi ricordo in una risposta delle domande, Oda dice che gli altri personaggi, Rufy, eccetera, hanno gli stessi abiti, perché cioè proprio ne hanno tante copie diverse,
È vero.
uguali, mentre lei e Robin, quindi più per le ragazze, hanno più capi d'abbigliamento diversi, e quindi lei è proprio dispotica in questo senso anche. E poi perché però. Quindi non so, questo desiderio proprio di denaro, lei è molto avida, se si può riscontrare più in un Capricorno o in una Vergine.
Allora, per come viene gestito, direi più Vergine che Capricorno, anche perché Capricorno è un bravo a comandare, ma non sembra dispotico. Cioè,
Ok, no, lei è proprio una che li bastona.
esatto, come Frieren, che è brava in quello, cioè Frieren è bravissima, è potentissima, però non lo dimostra, anzi lo nasconde. Cioè,
Ok.
nasconde i propri poteri, quindi è più misurata, diciamo così.
Ok, no, sì, Nami è, cioè, no, non ha mezze misure.
Sì.
Proprio, cioè, li bastona proprio, soprattutto quando sprecano magari non solo il denaro, ma anche il cibo, perché poi Rufy, per esempio, se mangia qualunque cosa, e lei dice, come anche altri, cacchio, quella era la nostra fonte di sostentamento per un po' di giorni, ecco. Quindi lei è una che è quella che raddrizza un po' la ciurma, mentre Robin, ad esempio, rimane sempre un po' più sullo sfondo.
Sì,
Quindi,
infatti
cioè, Robin,
forse
per esempio, non controlla. Ok.
è più Robin Capricorno che Nami.
Cioè, perché lei si cura degli altri, tipo un'altra cosa
Sì.
che ricordo dalle domande di Oda, o comunque qualche spiegazione del personaggio, è che lei, per esempio, va sempre in giro con delle caramelle o cioccolatini, quello che è, da dare a Chopper, perché Chopper è amante dei dolci, ed è una cosa molto carina, cioè a me piace tantissimo, non so perché, però in effetti lei non lo dà a vedere, cioè, noi non, cioè vediamo solo ogni tanto in qualche vignetta dove lei è un po' più sullo sfondo, dove fa qualche commento anche divertito, cioè che la vediamo che è divertita dalla situazione, però è sempre un po' più dimessa rispetto agli altri, perché è molto più, come
Sì,
dire, sì,
misurata,
sta
sì.
misurata, esatto, sta più in disparte perché le piace di più osservare. Poi vabbè, penso dipenda un po' dalla sua storia, ovviamente, cioè, ha dovuto sempre stare nascosta per via delle sue origini, però quindi rimane un po' più dimessa e osserva e commenta in questa maniera, però allo stesso tempo, quando ci sono queste cose come per Chopper, quindi che dimostrano che comunque è affezionata alla ciurma e fa anche il suo, perché poi ovviamente sembra che faccia meno di altri solo per via del fatto che non vediamo molto spesso sti puani grif che servono per trovare il lo One Piece, però a parte quello, in realtà è una di quelle che combattono e comunque fa la sua
Ah,
parte
e poi comunque
in generale.
basta un attimo di presenza di Robin per cioè
Esatto.
le basta fare poco, diciamo così.
Sì. Quindi ok, ecco, perché per esempio anche di lei forse non l'ho trovata subito la data, e quindi me la sono persa, però Capricorno diciamo che ci sta. Allora andiamo ad Acquario, che mi pare di capire che sia quello che temevi, qualcuno ti veniva a cercare.
Esatto,
Ok.
perché allora Acquario l'abbiamo citato prima parlando del leone, perché appunto sta sull'asse opposta. Ripensando appunto al leone, che è il desiderio per sé, il mio desiderio personale, cosa posso fare, Acquario diciamo che simboleggia un po' una rivoluzione, quindi una rivoluzione collettiva. Come posso migliorare il mondo? Qual è il mio desiderio per migliorare il mondo? È un segno un po' idealista, come abbiamo detto prima, anche di Sagittario, però ha un piano. Allora, io all'inizio avevo pensato a Edward Eric di Full Metal Alchemist, okay. E scoprire poi che effettivamente Edward è Acquario, quindi ero contenta perché ci avevo preso. Purtroppo l'unico altro personaggio che mi è venuto in mente, perché sto rileggendo il manga, è Griffith di Berserk.
Ecco, quindi allora, qual è il problema?
Qual è il problema? Che probabilmente chiunque si sente paragonato a Griffith, non lo so, non la prende bene, credo, lo capisco.
Non saprei.
Cioè, di peggio, però sicuramente c'è anche di meglio. Però effettivamente se ci pensi, le pagine più accurate di Berserk, dove Griffith ci parlano di desiderio. Ed è un desiderio che sì, riguarda se stesso, però all'inizio lui lo fa anche per gli altri. Lo fa per gli altri, per una visione sua ideale del mondo, e forse in questo caso bisogna anche un po' vedere come lo guardano gli altri personaggi, perché per gli altri personaggi, fino a un certo punto perlomeno, Griffith è un faro, comunque è un qualcosa da ammirare. Quindi secondo me, io non so se Miura aveva segnato dei segni, non lo so, probabilmente c'è un segno dedicato a Griffith che non esiste, che è male reincarnato, però secondo me ci sta questa idea di rivoluzione, di desiderio, e di che poi il punto è che per un segno come l'Acquario, la sconfitta, cioè la maggior sconfitta che può avere, è quando il proprio mondo, il proprio insieme di significati perde di senso. E infatti è quello che a Griffith accade poi.
Allora qui anche mi vedo a dire che forse è sbagliato l'abbinamento che ho trovato io di Nobu di Nana, che dovrebbe risultarmi Acquario, no? 23 gennaio. Risulta come data.
Allora, Acquario, potrebbe essere anche Pesci.
Ah, perché dice a cavallo? Perché, allora, come Acquario non mi pare uno che rivoluzioni più di tanto la propria vita.
Però non
direi
niente Pesci, quindi...
Ecco, quindi è completamente sbagliato, nel senso, non rivoluziona e più che altro poi, sì, è vero che nel momento in cui tipo finisce la sua relazione con Aci, ne esce devastato. Però c'è anche da dire che si ripiglia abbastanza velocemente dopo, tutto sommato. Quindi non ce lo vedrei molto, molto azzeccato in questo segno. Poi adesso mi dirai con i pesci il motivo per cui non ti sembra. Però ecco.
Allora, perché i pesci è l'ultimo segno d'acqua, e considerando appunto il percorso fatto con la ruota zodiacale, che parte da Ariete, che è l'istinto, l'incipit, il desiderio, lo stimolo di fare qualcosa, diciamo che il finale sarebbe Acquario, che porta questa rivoluzione completa, e poi pesci, che è l'inizio del ciclo. Te lo dimostrano anche il simbolino proprio classico che trovi sugli
orologi. Girano su se stessi.
Che girano su se stessi, sembra un po' un simbolo dell'infinito, di un loop. E l'idea è che dopo questa rivoluzione, quello che resta da fare è eliminare i confini, quindi andare oltre. Quindi riprende un po' la curiosità del Sagittario, e poi soprattutto questo senso di nuovo di stimolo, un po' come l'Ariete, proprio con una ricerca di velocità, di avere sempre di più, di volere sempre di più, ancora un po' un'energia caotica, però è volta tutta a scoprire qualcosa di nuovo, anche a conquistare qualcosa di nuovo, e farlo con divertimento. Allora, io anche qui avevo pensato a Yuto Okotsu di Jujutsu Kaisen, per scoprire che Effettivamente è pesci, quindi ci avevo preso e secondo me ci sta per via anche del modo in cui lui manipola le maledizioni, o comunque del fatto che lui ha Rika, che è una maledizione che porta con sé. E diciamo che lui ha trovato il compromesso perfetto, perché il suo potere è il suo trauma alla fine, che ti dimostra quanto, insomma, alla fine di questo cerchio, di questa trasformazione, persino una cosa così negativa possa diventare il tuo potere, sia il fatto che comunque è un personaggio che si sta in disparte apparentemente, ma è potentissimo. E questo si vede anche negli ultimi stravolgimenti della trama. Quindi l'altro personaggio che poi ho pensato era Okarun da Dandadan. Che è, diciamo, anche in questo caso, un po' come Made in Abyss, proprio tutto il manga può essere pesci, perché Dandadan è un manga super caotico dove succede di tutto, dove c'è la protagonista che crede, nella stregoneria, nelle maledizioni, ma non negli alieni, e il protagonista, che è Okarun, è il contrario: lui crede negli
Il
alieni e
contrario,
non
ok.
nelle maledizioni. E provano a convincersi a vicenda, e questo scatena, non lo so, una serie di disgrazie su territorio quasi globale, sicuramente in tutto il Giappone.
Come al solito, perché
E lui è un personaggio che secondo me rivela quanto anche la quotidianità alla fine può essere sorprendente, che è un po' che quello che ti porta alla fine, la conclusione di questo cerchio, di questa ruota zodiacale con il segno dei pesci che continuano a girare veloci e a portarti sempre qualcosa di nuovo anche nella routine.
Ecco, questo lo trovo allora corretto magari in Sanji, che avevo trovato essere nato il 2 marzo, perché in effetti co cosa succede a lui? Intanto, vabbè, nel time skip gli va un po' male o bene, dipende dai punti di vista, per lui all'inizio non è proprio il massimo, finisce nell'isola delle stragazze e come dire anche lì no, sembrerebbe uscirne traumatizzato, ma in realtà ne esce anche rafforzato e poi scopriamo la sua vera identità, diciamo, della sua famiglia e anche questo dopo porta a un superamento dei suoi limiti, perché lui anche tra l'altro credeva di essere l'unico, e qua raga faccio anche degli spoiler di One Piece, però ormai sono, cioè, passati diversi capitoli, parecchi, quindi perdonatemi, tanto mi sono beccata anche io degli spoiler degli ultimissimi usciti in Giappone, quindi vabbè. E, no, dicevo, Sanji scopre appunto di essere, cioè, fa sapere agli altri di essere parte della famiglia Vinsmoke, nella quale i fratelli, sono tutti esperimenti, diciamo, con un risultato positivo della scienza della sua famiglia, mentre lui sembrava quello difettoso, diciamo. In realtà doveva, come dire, avere un suo risveglio e appunto avviene dopo quello che succede in quella fase della storia. E da lì avviene un ulteriore superamento del limite per il fatto che lui inizia a ragionare, no, su questa sua natura, che inizialmente non vuole accettare, cioè non gli piace l'idea di essere il frutto di un qualcosa di scientifico volto solo a distruggere, e allora rinuncia anche, diciamo, a quella parte della sua vita, non solo a livello di nome, quindi che non vuole essere chiamato Vinsmoke, ma anche fisicamente del potere scientifico che diciamo doveva risiedere in lui e che si risvegliava con questa specie di armatura tokusatsu praticamente, quindi tipo alla Power Ranger per capirci, perché anche se fratelli avevano ognuno il suo colore, quindi, e tra l'altro lui si chiama Sanji, quindi era il terzo, e poi c'era Ichiji, Niji, poi Sanji appunto e Yonji. E poi la sorella Reiju, che era lo zero, quindi vabbè, Oda ha fatto questa cosa, secondo me, un po' parodistica, appunto, dei gruppi di supereroi tipo i Power Ranger. E lui però rinuncia a questa cosa, quindi va oltre i propri limiti, perché dopo continua a
Sì,
sviluppare
esatto, è quello che
i
dicevamo
propri
di
attacchi.
Di completare il cerchio
Esatto,
praticamente.
ha completato il suo cerchio dove finalmente abbiamo capito da dove viene lui e tutto veramente il suo passato, e però poi
Comunque
dopo quel cerchio in pratica ricomincia.
anche il personaggio di Nana non mi sembra pesci a questo, cioè confermiamo che non è pesci.
Nana Ozaki in realtà però risulta essere pesci del 5 marzo.
Questo ci sta già di più, secondo me.
Lei non sa, cioè non lo so, nel senso. In effetti anche lei supera certi suoi limiti, soprattutto all'inizio, quando finalmente decide anche lei di andare a Tokyo e di diventare anche lei una star della musica. Però altri limiti, per esempio, continua a tenerseli, anche solo appunto il legame che ha con Ren, che lei è particolarmente deleterio. Cioè, non mi viene da dire che il loro rapporto sia tossico come quello tra Hachi e Takumi, però cioè non è un rapporto per lei sano per appunto continuare a crescere. Cioè lei all'inizio
Forse
vede un
lei
po' questa
potrebbe
cosa.
essere, forse lei potrebbe essere scorpione a questo punto.
Può darsi perché un po' cerca di avere questa maschera di vocalist super convinta di se
Sì,
stessa,
quindi
che comunque ce la fa a esserlo, però
sì,
allo
è
stesso
comunque
tempo
un
in realtà è
segno,
fragilissima.
esatto, è che è comunque un segno d'acqua, però come dicevamo, un'acqua più
Sì,
torbida, non torbida nel senso
torbida,
sporca, ma che
brava.
non riesci, cioè non puoi usarla come specchio
No, esatto, non
rispetto a
è, la sua anima non è
altri.
limpida, ma non è limpida perché appunto lei ha tante problematicità, soprattutto psicologiche, e quindi sono più d'accordo in effetti con lo scorpione, volendo. Purtroppo, da un punto di vista un po' più negativo, nel suo caso, perché non riesce proprio ad andare oltre il passato, lei in qualche modo rimugina tantissimo sul suo rapporto con Ren e quello di Aci, a cui però si aggrappa in maniera molto più forte. E quindi sì, non trovo che sia molto pesci questa cosa, allora,
No,
perché
questo no.
vorrebbe dire che sia in grado di andare oltre. In effetti, lei
Sì,
invece non ce la fa per niente.
come segno d'acqua approvato, sì, però direi scorpione. Alla fine.
Scorpione, ok. E niente, sono contenta di questo confronto, perché appunto mi sembra di aver capito molte cose. Cioè, ho capito il ragionamento che si fa nell'assegnare queste corrispondenze e trovo che abbiano senso nel momento in cui ragiono su quello che ha compiuto o su come è fatto un personaggio. Quindi è veramente stato interessante e cioè, anche illuminante proprio. Quindi non lo so, io se tu continui a parlare di astrologia anche sui tuoi social, invito comunque tutti a seguirti in modo tale da chi è interessato ad approfondire anche perché penso abbiamo toccato la punta dell'iceberg, no?
Sì, certo, per oggi abbiamo parlato appunto per archetipi, poi ci sarebbe altro da dire, però è comunque divertente provare a rileggere i segni appunto in chiave pop, soprattutto utilizzando personaggi che tutti più o meno conoscono.
Sì, tra l'altro in realtà hai anche spiegato questa cosa della ruota zodiacale un po' ricordandomi quello che avviene con il percorso fatto con gli arcani maggiori dei tarocchi,
Esatto, sì.
dove lì il percorso è quello del matto, che però sostanzialmente diventa appunto anche lì, magari c'è la giustizia, infatti, l'imperatore e l'imperatrice, che quindi anche lì sono degli archetipi protagonisti in un certo senso.
Perché, sì, perché comunque queste, cioè i tarocchi, l'astrologia, comunque la prima cosa che
Collegati.
sono uno strumento comunque molto popolare, cioè non è un qualcosa a servizio di un'elite o qualcosa di occulto, anzi è qualcosa che prima di tutto racconta una storia, quindi secondo me anche ha più che senso, cioè per me ormai è facile anche trovare i libri da consigliare per l'oroscopo ogni mese, però è anche appunto istintivo. Trovare degli altri personaggi e delle opere da collegarci, perché comunque sono strumenti che raccontano, la prima cosa che fanno è raccontare una storia. La ruota
Sì.
zodiacale è
Sì,
la storia di una trasformazione che parte con un fuoco
sì, sì.
primordiale e porta a un'acqua, a un oceano altrettanto universale, una specie di cosmo comunque.
Sì, e poi è comunque, cioè, è stato evidente già con questa puntata, ma lo era già anche ragionando sul fatto che spesso e volentieri Zodiaco e tarocchi anche vengono proprio ripresi tantissimo nei manga, e quindi c'è sempre questa corrispondenza, come hai detto tu, se questi strumenti sono popolari, adesso sono popolari anche i fumetti. E quindi in realtà si vengono incontro per questo
sì,
motivo.
Esatto, c'è una fusione che
cioè, è naturale, secondo me.
Esatto.
Sì, esatto. Cioè, lo zodiaco, vabbè, banalmente abbiamo i cavalieri dello zodiaco, ma poi passando anche a quello cinese, ovviamente, perché è più vicino a livello culturale, c'è anche quello. E poi i tarocchi, in realtà, per esempio, un po' un riferimento lo trovo soprattutto nelle clamp. Quando vediamo o le carte di Cardcaptor Sakura, che per quanto non siano i tarocchi, assomigliano più a degli oracoli, però bene o male siamo lì, e invece ci sono proprio l'assegnazione dei tarocchi ai rispettivi personaggi del loro manga X, che è inconcluso, e lì proprio tipo c'era l'edizione di J-Pop che usciva, che veniva dato anche a mo' di segnalibro, però erano effettivamente delle carte dei tarocchi con i vari personaggi, perché
tra l'altro
erano effettivamente assegnati.
Forse ricordo male, perché è già un po' che ci sono passata, ma anche in JoJo mi sembra che venivano
possibile
citati in Stardust Crusader, mi sembra che c'erano i tarocchi.
Sì, possibile. Vale. Cioè, quindi, oppure anche a me viene in mente, perché un videogioco a cui mi sono appassionata molto, Persona 5, e lì i tarocchi c'erano proprio anche lì assegnati alle varie persone. Ricordo chiaramente c'era il matto, c'era la giustizia, la temperanza.
Ma se vuoi, una puntata la possiamo fare con Zodiaco e videogiochi.
Ah, anche quello però, allora guarda, lo proponiamo ai miei colleghi di Gaming Wildlife, che potrebbero essere interessati. Esatto. E io ti ringrazio di essere stata con noi di nuovo, in realtà, visto che con Stay Nerd già ti conosciamo, e vi rinvito appunto a leggere gli articoli che hai scritto, trovate tutto in descrizione, anche il suo profilo, se volete trovate anche me, orient_94, così mi dite se vi rispecchiate anche nelle descrizioni che ci ha dato dei segni zodiacali di Letta, e se vi è piaciuta la puntata, ovviamente potete farmelo sapere anche qua su Spotify, e ci vediamo alla prossima puntata di Japan Wildlife. Bye bye,
ciao.
Japan Wildlife.